Alors, je remercie tout de suite l'Italique, naturellement, Paolo Carile, naturellement, et aussi Michel Jandro Massalou, que je connais déjà de beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je ne parle pas français, je parle italienne, je parlerai italienne. Non si vede, non si vede. Come non si vede? Non si sente, non si sente. Bene. Allora, io ringrazio molto per questa presentazione e voglio ricordare una cosa che mi interessa moltissimo perché mi farebbe piacere di poter fare vedere esattamente come funziona Alma Laurea. Perché se io non faccio vedere come funziona Alma Laurea, cito spesso il caso, a tavola ci siamo incontrati con un signore che si chiama Ferrari, se non sbaglio, se io racconto soltanto come funziona e spiego come funziona, naturalmente ciascuno può immaginare che sia un'auto come l'altra. Invece Alma Laurea in realtà è una specie di Ferrari, cioè funziona molto bene, corre molto e riesce a ottenere di quei risultati che si è data fin dall'inizio, quando Michel Jean-Drou Massalou ha ricordato che noi siamo partiti sostanzialmente attorno al nono centenario dell'Università di Bologna. Perché è stato un momento di grande crescita, di grande interesse, di grande sviluppo di interessi forti e una delle cose che all'Università di Bologna ci siamo posti di dover fare era quello di aiutare i giovani naturalmente non solo a trovare un'occupazione più rapida, d'accordo? E più coerente con gli studi fatti, ma anche e soprattutto quello di riuscire a dare alle università la conferma della bontà del prodotto che erano riusciti a realizzare. Passatemi questo termine, il prodotto, d'accordo? So che allora qualcuno aveva perfino detto fra i colleghi non si usa un termine come questo dicendo prodotto. Però che cosa si è data da fare sostanzialmente Alma Laurea? Ha cominciato con l'Università di Bologna e oggi sta facendo molte più cose. Si è data tre obiettivi. Quindi c'è un tavolo che regge sostanzialmente su tre gambe. La prima gamba qual è? Quella di restituire all'università in tempi rapidi, dopo pochi mesi dalla fine dell'anno universitario, che è fondamentale per i rettori, per i presidenti dei corsi di laurea, a conoscere bene quelle che sono le valutazioni degli studenti che hanno terminato gli studi, di poter restituire il loro parere, le considerazioni, compreso il voto sostanzialmente. C'era stato chiesto a livello nazionale che i giovani dessero un voto a quella che era stata l'esperienza che avevano fatto. D'accordo? E questo è fondamentale, perché questo vuol dire restituire ai presidenti dei corsi di laurea, ai rettori, eccetera, le condizioni per poter migliorare il migliorabile. La seconda cosa è che un giovane può uscire dall'università pienamente soddisfatto dagli studi compiuti, col massimo dei voti, avendo fatto molto Erasmus, avendo fatto molte esperienze in azienda, ma se dopo 5 anni dalla conclusione degli studi, non riesce a utilizzare fino in fondo le competenze che ha acquisito all'università, ci sarà qualche problema? Qualche problema nel mondo dell'università, probabilmente qualche problema sul mercato, del lavoro, cioè di aziende che non sono capaci di utilizzare al meglio le competenze di questi ragazzi. Ed ecco che la seconda gamba che noi utilizziamo ogni anno. La terza gamba che in qualche modo abbiamo iniziato a fare nel 1994, quindi ormai stiamo compiendo 20 anni sostanzialmente, la terza gamba è quello di favorire l'incontro fra domanda e offerta. Non ho bisogno di ricordare che nel 2010 il premio Nobel per l'economia Diamond, Pissarides ed altri è stato dato esattamente a coloro che avevano messo in luce la vischiosità che oggi caratterizza l'incontro fra domanda e offerta. Bene. Questo è stato sostanzialmente il terreno che ci siamo dati, sul quale ci siamo impegnati a rispondere in tempi brevi all'Università di Bologna. Allora, oggi che cosa succede sostanzialmente? Oggi questa realtà riguarda sostanzialmente la restituzione agli Atenei, non riguarda un campione, per quanto rappresentativo dei laureati, Voi tenete conto che sul profilo dei laureati, cioè su quello che è la valutazione dei laureati che escono da ogni università, il tasso di risposta è, dal punto di vista amministrativo, il 100%, e dal punto di vista della compilazione dei questionari è attorno al 92%, il che vuol dire che quando noi presentiamo, dopo 4 mesi dalla fine dell'anno, i risultati di questa situazione, vengono immediatamente posti su internet e quindi visibili per ogni corso di laurea, e per ogni ateneo, resi visibili in modo tale da poter comprendere l'età di laurea, la famiglia di provenienza, quanto tempo ci si è messo, eccetera, eccetera. E questo è un elemento fondamentale, passatemi questo termine, a voi che studiate molto più attentamente aspetti importanti, naturalmente, della storia, della cultura, eccetera, però questo diventa un elemento importante per riuscire a comprendere meglio i risultati della nostra azione. Il secondo aspetto che viene valutato e viene si restituito in pochissimo tempo a tutti i presidenti dei corsi di laurea e tutti i rettori, naturalmente, riguarda l'indagine sulla condizione occupazionale che facciamo ogni anno. Perché la facciamo ogni anno? La facciamo ogni anno perché, come Brodel diceva, la documentazione, i cambiamenti a lungo termine sono fondamentali. Ho trovato questa convergenza con Brodel quando parla di un'attesa, di un'analisi che riguarda i tempi lunghi, perché se il dato statistico è utilizzato solo una volta, non serve a niente, Ecco perché c'è stata questa... Prego.
Andrea ha ragione, il faut être du côté où il est, du côté du temps long, mais il y a aussi le temps très court. Qui nous attend, nous, probablement, dans 5 minutes.
Attends.
Je voudrais juste dire, Andrea, tu continues. Et après, Valeria va apporter son témoignage.
Naturellement.
Mais nous pouvons, dans le temps très court, être interrompus par un visiteur. Ce visiteur, ça n'est pas n'importe lequel. Il veut, parce qu'il est à Rome, venir nous saluer, saluer le travail qui se fait ici. Il s'appelle Bertrand Delanoë, maire de Paris.
Molto bene, accidenti.
Donc, grazie. Je vous informe, mais
perfetto,
Andrea,
perfetto. Io ho ancora sei minuti, io credo di avere 6 minuti ancora, quindi posso andare avanti questi 6 minuti, come faccio sempre nelle interviste radiofoniche e televisive. Riesco sostanzialmente a dire le cose che contano. Allora, noi che cosa abbiamo fatto sostanzialmente? Partiti con l'esperienza dell'Università di Bologna, l'abbiamo estesa dal basso, non per impegno dei ministeri, l'abbiamo presa sostanzialmente oggi a 64 università italiane, d'accordo? Che cosa ho sognato nel 1999 quando abbiamo fatto il processo di Bologna? Io ho visitato un vostro rettore, un vostro presidente all'Università di Parigi 10, se non sbaglio, che era il vicepresidente dell'associazione di tutti i rettori delle università francesi, e ho immaginato che si potesse lavorare assieme, che si potesse fare la stessa cosa. Perché se avessimo fatto questa cosa, voleva dire creare l'unità in Europa. La Commissione europea ci ha finanziato un progetto che abbiamo realizzato con l'Università di Varsavia, quella di Budapest, quella di una università parigina e un'università olandese. Alla fine di questo, però, ciascuno purtroppo è rientrato in quello che oggi io chiamo in qualche modo il campanilismo, no? Perché noi siamo paesi che ci diciamo molte volte che dobbiamo collaborare, però abbiamo una certa difficoltà a farlo. Morale della favola, da allora in avanti, oggi cosa stiamo facendo? La Commissione europea ci ha finanziato per 3 anni progetti per fare non solo in Marocco, lo stiamo facendo con le università tunisine, lo stiamo facendo in Armenia, lo stiamo facendo con tutti i paesi della costa adriatica, naturalmente che fronteggiano l'Italia, non solo, ma quest'estate siamo stati invitati a Washington a presentare alla World Bank il progetto completo. questo è interessato moltissimo, perché non è più soltanto un progetto di incontro domande e offerta, che ne conosciamo moltissimi che sono cresciuti nel frattempo. In realtà è un progetto completo, un progetto che consente di collaborare, che consente di scambiare naturalmente attraverso gli stage, per esempio in azienda, nelle nostre aziende in Italia e domani nelle vostre in Francia, i giovani che vengono oggi dal Marocco, dalla Tunisia e poi spero naturalmente che si allarghi, perché il progetto che abbiamo è quello di dare di nuovo vita al Mediterraneo, cioè all'incontro di tante popolazioni, dico diverse, che naturalmente possono benissimo continuare, secondo me, a incontrarsi, soprattutto a livello degli studi, dico, universitari. Quando gli studi vengono fatti a livello sì universitario, non c'è difficoltà di incontro, non c'è difficoltà di incontro. È quando si è ignoranti, purtroppo, che dico, ci si scontra molto più frequentemente di quanto non capiti. Bene, ciò. Quattro minuti, che cosa posso dire sostanzialmente? Che cosa posso dire? C'è un aspetto importante che mi pare che forse stamattina è stato si dimenticato. Non è vero che nei confronti dei paesi della riva sud, dico, del Mediterraneo, ci siamo allontanati solo per qualche altro motivo. In realtà che allora è caduto il muro di Berlino e i paesi dell'Europa hanno guardato piuttosto ai paesi dell'est che non ai paesi dell'area mediterranea, dove evidentemente le difficoltà sono più consistenti, perché abbiamo, dico, religioni diverse, abbiamo colori diversi, abbiamo culture diverse, nonostante tutto. Io mi ricordo che Romano Prodi mi disse esattamente queste cose, quando allora era... Bene, non solo, concludo, dico, semplicemente dicendo una cosa che ho ricordato, dico, frequentemente, perché stamattina... Dico, sì, recentemente sono stato a Tunisi, naturalmente, per affrontare questi aspetti e, naturalmente, nell'Avenue Habib Bourguiba io ho ritrovato di nuovo, l'avevo visto già nel 1969, la statua di Ibn Khaldun, nato a Tunisi nel 1332 e morto al Cairo nel 1400. Ambedue mi hanno ricordato due riflessioni importanti che adesso ricordo. La prima è quella dell'egiziano Keti, che ho letto che 2000 anni avanti Cristo, mentre accompagnava il figlio Pepi a scuola, è stata pubblicata ad Einaudi nel 1969, mentre accompagnava il figlio Pepi a scuola per diventare scriba, gli ricordava che un giorno a scuola è ben vantaggioso e le sue conseguenze durano per sempre come le montagne. La seconda, pensando a Ibn Khaldun, ho ricordato che sottolineava Ibn Khaldun, che è uno dei padri fondatori della storiografia, della sociologia, è considerato uno dei primi economisti nel 1300, nel 1300 nella sua opera Mugaddima scriveva: le scienze e l'istruzione sono componenti inseparabili del benessere. Mi sembrano queste due cose sulle quali francamente continuare ad insistere. Grazie mille.